Questo è Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
Queste frasi passeranno sicuramente alla storia. Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook, chiede pubblicamente scusa durante l'audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti, a seguito dello scandalo Cambridge Analytica. Per i pochi che non hanno ancora seguito gli sviluppi nelle ultime settimane, Cambridge Analytica è la società che, in violazione ai termini di servizio del social network, ha raccolto illegalmente i dati sensibili di 87 milioni di utenti e li ha poi utilizzati per condurre operazioni di marketing personalizzate durante alcune importanti campagne elettorali. In particolare, Cambridge Analytica ha collaborato alla campagna di Donald Trump e a quella dei Leavers nel referendum per la Brexit.
Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze per Facebook negli Stati Uniti e come decideranno di muoversi le autorità inquirenti americane. Il punto è che il caso Cambridge Analytica sta avendo pesanti conseguenze anche in Europa, visto che quella società ha raccolto e utilizzato illegalmente anche dati di cittadini europei, tra cui oltre 200.000 italiani. L'Unione Europea non ha preso molto bene la notizia e, anche se non chiamata in causa nella deposizione di Zuckerberg, ha comunque deciso di rispedire al mittente, preventivamente, in modo plateale, le scuse della DD Facebook. Lo ha fatto con un comunicato stampa del gruppo di lavoro ex articolo 29, nel quale sono riuniti tutti i garanti della privacy degli Stati europei, con un titolo eloquente, Sorry is not enough, non basta dire mi dispiace. L'ICO, intanto, l'Information Commissioner's Officer, che è l'equivalente inglese del nostro garante della privacy, ha aperto un'indagine sulla vicenda. E nonostante l'imminente Brexit, il gruppo europeo dei garanti ha annunciato che darà il massimo supporto agli inquirenti britannici.
Oltre al gruppo di lavoro, però, c'è un'altra figura europea che ultimamente si sta occupando molto degli abusi perpetrati sui social network.
Tra le raccomandazioni proposte sulle fake news e sulla disinformazione, vorrei sottolineare i quattro principi a cui fin dall'inizio desideravo che ci si riferisse. Il primo è la trasparenza, perché i cittadini dispongano di informazioni chiare sulle fonti e sui finanziamenti. Il secondo è la diversità delle informazioni, l'unico mezzo per alimentare giudizio critico. Il terzo è la credibilità delle informazioni, che deve essere resa evidente a tutti i cittadini. Infine l'inclusione, perché non possano esserci soluzioni durature senza il coinvolgimento di tutte le parti.
Quella che avete appena sentito parlare, in un francese fluente, è Maria Gabriel, commissaria europea per l'economia e la società digitali, mentre presentava alla stampa il rapporto finale del gruppo di alto livello sulle fake news e la disinformazione online. Come forse ricorderete, avevamo accennato a questo gruppo in una delle prime puntate di questo podcast, dal momento in cui il progetto era partito, a gennaio 2018. Le soluzioni individuate dal rapporto contro le fake news? Nessuna blacklist per ora, ma un invito alle piattaforme ad autoregolamentarsi, in vista di una roadmap più precisa che verrà svelata il 25 aprile.
Maria Gabriel è bulgara e ha 38 anni. Conosce bene il francese perché ha vissuto per 8 anni a Bordeaux, dove ha studiato e poi insegnato all'Institut d'études politiques dal 2004 al 2008. Nel 2009 è stata eletta per la prima volta al Parlamento europeo e si è iscritta al gruppo del Partito Popolare Europeo, di centrodestra, lo stesso degli ultimi presidenti della Commissione, Barroso e Juncker, per capirci. Rieletta nel 2014, è diventata vicepresidente del gruppo. La sua scalata alla Commissione europea è avvenuta a metà legislatura, a seguito delle dimissioni di un altro commissario bulgaro, Kristalina Georgieva, che nel frattempo è diventata direttrice generale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e dell'Agenzia Internazionale per lo Sviluppo.
Negli ultimi giorni, però, le fake news non sono proprio state al primo posto nelle preoccupazioni del commissario Gabriel. Lo scandalo Facebook Cambridge Analytica, di cui parlavamo all'inizio, ha monopolizzato la sua agenda. A prescindere dallo scandalo, comunque, Gabriel sarebbe entrata sicuramente a gamba tesa sui temi della privacy, visto che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il GDPR, definito un pezzo portante della strategia europea sul digitale.
Ma cos'è questo nuovo regolamento? E che cosa prevede?
GDPR, the General Data Protection Regulation, is an EU regulation that aims to harmonize the data protection regulations and strengthen data protection for all individuals in the European Union. After 4 years of preparation and discussion, the GDPR was approved by the European Parliament on April 14, 2016. The GDPR starts to apply in May 25, 2018. GDPR replaces the earlier Data Protection Directive that was implemented in national level in 1995. GDPR instead will begin to apply to all member states at the same time.
In pratica, il regolamento uniforma le leggi dei 28 paesi europei in materia di privacy e protezione dei dati, al fine di garantire la massima sicurezza e correttezza nella gestione dei dati dei cittadini europei. Le società che subiranno una violazione dei dati dovranno notificarla entro 72 ore al garante della privacy e in molti casi anche ai cittadini a cui appartengono quei dati. Inoltre, tutte le organizzazioni che tratteranno dati di persone fisiche dovranno richiedere il consenso dei cittadini in maniera semplice, chiara e senza formule in legalese. Insomma, dovremo capire bene quello che ci verrà chiesto di firmare. Agli stessi cittadini, poi, verranno garantiti nuovi e fondamentali diritti. Stefano Saluzzo, docente di diritto europeo presso l'Università di Torino, ci spiega quali sono e perché sono così importanti.
Nel regolamento troviamo anche nuovi diritti, o comunque diritti formulati in maniera più dettagliata, come ad esempio il cosiddetto diritto all'oblio, cioè il diritto a chiedere la cancellazione permanente dei propri dati da una determinata banca dati. Il diritto all'oblio, tra l'altro, può essere esercitato anche nei confronti di motori di ricerca come Google, a cui si può chiedere che determinati dati o informazioni personali non compaiano più tra i risultati della ricerca. Vi sono poi anche altri diritti particolarmente innovativi, potremmo dire, come quelli relativi alla cosiddetta profilazione, cioè a quelle attività che utilizzano i dati personali per ricostruire determinati aspetti del consumatore, come ad esempio la sua situazione economica, la situazione della salute, oppure le preferenze negli acquisti online. L'esempio classico sono i banner pubblicitari personalizzati che incontriamo sui siti e che pubblicizzano determinati prodotti in base ai nostri acquisti precedenti. Certo è che nell'epoca di scandali come quello del Datagate, rivelato da Edward Snowden, o l'ultimo scandalo di Cambridge Analytica, la protezione di questi diritti appare ancora più necessaria, perché è vero che alcuni di questi servizi offerti sul web oggi ci sembrano irrinunciabili, ma l'accesso a questi servizi non può avvenire a scapito della privacy dei consumatori e dei cittadini europei.
Con l'entrata in vigore del GDPR, poi, il gruppo di lavoro ex articolo 29, che se vi ricordate è la riunione dei garanti europei di cui abbiamo già parlato, sarà sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati, che avrà molti poteri in più rispetto all'autorità precedente. Potrà ad esempio esprimersi con decisioni vincolanti in caso di controversie che riguardano il cosiddetto trattamento transfrontaliero dei dati, in modo che un'eventuale violazione non venga giudicata in maniera diversa in paesi diversi.
Chi non rispetterà le disposizioni del regolamento potrebbe subire sanzioni salatissime, che possono andare fino al 4% del fatturato delle piccole e medie imprese e fino a 20 milioni di euro per le grandi imprese. Le aziende più grandi, cioè quelle con più di 250 dipendenti, o quelle che svolgono trattamenti di dati sensibili, per esempio dati sanitari, opinioni politiche o preferenze sessuali, dovranno poi tenere un registro dei trattamenti, consultabile dall'autorità, nominare un responsabile per la protezione dei dati e condurre delle valutazioni di impatto sulla sicurezza dei dati.
Ma l'elemento rivoluzionario del nuovo regolamento europeo è questo. Le sue disposizioni si applicheranno anche a tutte le aziende non europee, che possessino dati di persone fisiche residenti in Europa. Quindi, per continuare a vendere i propri prodotti e servizi all'interno dell'UE, le multinazionali del mondo, tra cui Facebook e Google, dovranno uniformarsi agli standard europei, anche quelle cinesi e indiane, ad esempio. Facebook stesso ha già affermato che estenderà le policy sulla privacy previste per i cittadini europei a tutti gli utenti del pianeta. In questa partita, insomma, l'Unione Europea ha capito bene quale sia il peso del mercato unico e l'ha usato per influenzare gli standard globali. Care multinazionali, o vi adeguate alle nostre regole del mercato unico o non entrate nemmeno. Di nuovo Stefano Saluzzo.
Il regolamento persegue un obiettivo che possiamo dire principale, cioè quello di uniformare la legislazione sulla protezione dei dati dei diversi Stati membri dell'Unione Europea. Fino ad oggi, infatti, pur nella cornice di una direttiva europea, abbiamo avuto 28 sistemi differenti in questo settore, cioè tanti quanti erano gli Stati membri, sistemi che peraltro non sempre hanno comunicato tra loro in maniera efficace. L'attenzione del regolamento però si rivolge anche verso l'esterno Esso infatti si applicherà anche a imprese che abbiano sede in stati che non sono membri dell'Unione Europea, come nel caso degli Stati Uniti, soprattutto quando queste imprese svolgano come attività la vendita di beni e servizi sul mercato europeo. Inoltre saranno soggette alla protezione europea dei dati anche quelle imprese che utilizzano sistemi di monitoraggio del comportamento. Si pensi al caso di app che impiegano sistemi di geolocalizzazione o di quelle piattaforme che per funzionare tracciano i siti che quotidianamente visitiamo su internet. Si tratta di un cambiamento molto importante, non solo per le grandi società del web, ma soprattutto per tutte quelle imprese che in qualche modo vogliono affacciarsi e interagire con il mercato europeo. È chiaro che lo scopo del regolamento è quindi quello di proteggere i dati dei cittadini e dei consumatori europei in un mercato, quello digitale, che per sua stessa natura si sviluppa e si svilupperà in futuro su scala globale.
Il rapporto tra l'Europa e i giganti delle nuove tecnologie è stato spesso controverso. Forse ricorderete che Mario Monti è stato commissario per la concorrenza dal 99 al 2004 e uno dei casi principali di cui si è occupato è stato quello di Microsoft, condannata a pagare una delle multe più elevate mai inflitte, almeno fino a quel momento, ovvero 497 milioni di euro, per abuso di posizione dominante. Microsoft era accusata di aver chiuso il proprio sistema operativo rispetto ai concorrenti. Ad esempio, forniva in automatico nei PC con il sistema operativo Windows un solo lettore di file multimediali, il suo Windows Media Player. Pagata la multa, Microsoft si è dovuta anche impegnare a fornire alcune informazioni agli sviluppatori per permettere ai concorrenti di creare software in grado di interagire meglio con Windows.
Ai tempi di Monti, le grandi aziende del digitale erano soprattutto Microsoft e Intel, ancora lontane dalle dimensioni dei più importanti gruppi di altri settori, come il petrolio e l'automobile. Con l'arrivo e la rapida crescita di Facebook, Amazon, Apple e Google, il lavoro della commissione per tenere sotto controllo questi gruppi si è accentuato, ottenendo per una volta apprezzamenti in Europa e qualche critica invece sull'altra sponda dell'Atlantico.
Che cosa significa tutto questo? Significa che in Europa esiste una DG per la concorrenza, che si occupa di verificare il rispetto delle regole di concorrenza nel mercato unico europeo. Questa istituzione sorveglia soprattutto quattro cose. Primo, che non si formino cartelli, ovvero accordi illegali tra aziende per fissare il prezzo di un bene o di un servizio, e in generale per accordarsi a discapito dei consumatori. Secondo, che fusioni e acquisizioni tra aziende siano nel rispetto delle regole, dando il via libera quando le ritiene opportune e bloccandole quando rischiano di creare dei monopoli. Terzo, che le aziende in posizione dominante, cioè le aziende che controllano una gran parte del mercato, ad esempio Google quando si parla di ricerca online, non approfittino di questa posizione per rendere più difficile alle altre entrare nello stesso mercato o far loro concorrenza. Quarto, il DG per la concorrenza sorveglia la concessione di aiuti di Stato, cioè l'uso di denaro pubblico per supportare un settore o un'azienda in particolare.
Tra i casi recenti di abuso di posizione dominante, il più famoso riguarda Google, che nel 2017 è stato multato dalla Commissione per una cifra record di 2 miliardi e 700 milioni di euro, più del quadruplo di Microsoft 14 anni prima. L'indagine su Google ha riguardato il sistema operativo Android, che Google ha cercato di favorire rispetto ai concorrenti nei contratti con i produttori di smartphone, e soprattutto il servizio Google Shopping, che secondo la Commissione compariva sempre nei primi posti delle ricerche, anche se c'erano altri siti con più visualizzazioni.
Nothing to do with advertising. Advertising is a completely different matter. We take an issue with the Google behavior when it comes to Google Shopping, and we find that Google being so dominant in general internet search, they've used this dominance to promote themselves and to demote rivals. You find rivals in page 4 on average if you're on a desktop, but you always find the Google Shopping unit just in front of you where we know that most clicks will take place. And that is an abuse. It is illegal under European antitrust laws.
Questa era Margaret Vestager, la commissaria europea alla concorrenza, che spiegava al New York Times la decisione di multare Google. Vestager è una dei membri della commissione Juncker più interessanti e discussi a Bruxelles. È danese e figlia di un pastore luterano, come un'altra donna che ha molto potere in Europa, Angela Merkel. Vestager è laureata in economia e non si era mai occupata attivamente di politica prima che una piccola formazione di centrosinistra, il partito social-liberale Radical Venstre, le chiedesse di candidarsi al Parlamento, quando aveva solo 21 anni. Nel 2007 Vestager è diventata leader del partito, portandolo però a due risultati elettorali negativi, intorno al 3%. A quel punto ha deciso di cambiare decisamente approccio e di esprimersi con forza a favore del matrimonio omosessuale, dell'immigrazione e dell'Europa, mantenendo però una posizione più conservativa sui temi fiscali. Quel cambio di direzione ha funzionato bene. Nel 2011, infatti, i socialliberali sono arrivati all'11%, il miglior risultato in 40 anni.
Vestager ha quindi deciso di entrare in coalizione con i partiti di centrosinistra, diventando ministro dell'economia e degli interni del governo della socialista Helle Thorning-Schmidt. Proprio la Schmidt l'ha scelta nel 2014 per ricoprire il ruolo di commissario UE alla concorrenza. Il Guardian ha raccontato che Vestager ha nel suo ufficio un paio di oggetti particolari. Una scala di legno, perché, sono parole sue, se una donna vuole fare carriera deve portarsi la sua scala, e il calco di un dito medio, che le era stato regalato dai sindacati danesi quando cercava di riformare il sistema di welfare del paese. Nel gennaio 2016 in quell'ufficio è stato accolto Tim Cook, il CEO di Apple succeduto a Steve Jobs. Cook avrebbe dovuto discutere con Vestager delle accuse secondo cui Apple avrebbe evitato di pagare miliardi di euro di tasse grazie a un accordo fiscale con l'Irlanda.
Sempre il Guardian racconta che Cook avrebbe commesso un grave errore durante quella riunione. Ha infatti interrotto più volte Vestager e a un certo punto ha tenuto addirittura una piccola lezione, con un modo di fare definito quasi intimidatorio, su quale dovrebbe essere l'attitudine dei governi sulla tassazione delle multinazionali. La commissione, dopo quella riunione, ha continuato le indagini su Apple e circa 6 mesi più tardi, nell'agosto del 2016, Vestager ha rilasciato una dichiarazione semplice ma molto precisa. I benefici fiscali che Apple ha ottenuto in Irlanda sono illegali. La commissione ha stabilito che le autorità irlandesi avevano artificialmente ridotto le tasse alla Apple per 20 anni, in violazione delle regole europee sugli aiuti di Stato. E per questo ha chiesto a Apple di pagare all'Irlanda le tasse dovute, qualcosa come 16 miliardi di euro.
Questa decisione manda un messaggio chiaro. Gli Stati membri non possono concedere aiuti fiscali scorretti a specifiche aziende, non importa se europee o straniere, grandi o piccole. Così ha detto Vestager. Apple ha immediatamente annunciato il ricorso e Tim Cook ha definito la decisione una schifezza politica. Ma che cosa spinge la commissione, o se vogliamo questo commissario in particolare, a essere così severa nei confronti dei grandi gruppi del digitale? Nella Silicon Valley si dice che la commissione stia cercando, in modo un po' artificioso se non scorretto, di mettere in difficoltà i colossi americani per favorire l'ascesa dei concorrenti europei. Se ci pensate, tutti i gruppi che abbiamo nominato finora, Facebook, Amazon, Google, Apple e altri ancora multati di recente come Qualcomm, sono americani. Ma questa risposta è un po' semplicistica e non tiene conto che sempre Vestager ha promosso azioni altrettanto dure anche contro gruppi europei, come i produttori di veicoli commerciali AN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco e DAF, che sono stati multati per 2 miliardi e 900 milioni per aver formato un cartello che ha influenzato i prezzi per oltre 13 anni.
Qualcuno fa poi notare maliziosamente che Vestager sembra molto interessata al modo in cui i casi che la commissione affronta vengono presentati sulla stampa. E va da sé che più i bersagli sono noti e le multe salate, maggiore la sua visibilità. In questo pezzo di Vice per HBO, per esempio, dopo aver spiegato che nel 2013 l'antitrust americano aveva cercato di fermare Google ma era stata sconfitta dalle tattiche dilatorie della compagnia di Mountain View, Vestager viene definita una cacciatrice di draghi.
In 2013, US antitrust prosecutors tried to stop Google from employing the exact same practice in America, but Google exhausted them in court and the prosecutors eventually gave up. But they didn't have Margarete Vestager, the EU's competition commissioner and resident dragon slayer.
Secondo il New York Times, peraltro, nessuna multa miliardaria riuscirà a mettere in difficoltà Google, tantomeno a ridurne il peso e il potere nel mercato del digitale. Secondo gli esperti consultati dal giornale, Android è ancora dominante e i produttori di smartphone continueranno ad affidarsi a quel sistema per un semplice motivo: è difficile aumentare la concorrenza in un settore in cui i servizi sono gratuiti. Qual è quindi l'obiettivo della commissione? In un'intervista allo stesso Guardian, Margaret Vestager ha risposto in modo molto semplice. Stiamo facendo tutto questo perché le persone sono arrabbiate, soprattutto dall'evasione fiscale.
Certo, è difficile pensare che sia solo questo il motivo. Ci sono almeno altri due aspetti da tenere presenti. Il primo riguarda il peso e la centralità che l'approccio antitrust europeo sta guadagnando a livello mondiale, diventando un punto di riferimento. Se gli Stati Uniti tendono a intervenire solo quando i consumatori sono danneggiati da un monopolio, Bruxelles cerca di imbrigliare le aziende in posizione dominante, così da impedirgli di compiere abusi. Un atteggiamento che sta suscitando ammirazione anche in altri paesi. Di recente, il Wall Street Journal ha scritto che da quando la commissione ha iniziato a indagare su Google, Brasile, Russia e India hanno aperto casi simili contro il motore di ricerca, e la Corea del Sud sta considerando di farlo. Secondo molti esperti, sempre più paesi guardano all'Europa, invece che agli Stati Uniti, come modello in questo settore.
Il secondo aspetto da considerare è l'ambizione personale di Margrethe Vestager. La commissaria ha già fatto capire che servirebbe volentieri per un secondo mandato la DG Concorrenza, cosa abbastanza inusuale, soprattutto perché il governo che l'ha nominata è stato sconfitto alle ultime elezioni ed è stato sostituito dai conservatori di Rasmussen. Non solo, però. Da qualche mese a Bruxelles circola la voce che Vestager potrebbe essere interessata a qualcosa di più di un semplice posto da commissario e punterebbe addirittura a quello di presidente della Commissione europea. Una possibilità che sembra piacere molto, per dirne una, al presidente francese Macron, che di Vestager ha molta stima per via della sua visibilità e perché si è occupata di temi che lui considera molto importanti. Non sarà facile, visto che altri nomi di peso sono già in circolazione, ma la tentazione per Macron di avere al vertice una liberale, soprattutto una donna, sembra essere molto forte.
Soprattutto una donna, hai detto? Beh, Maria Gabriel e Margrethe Vestager sono due donne estremamente influenti nella politica europea. Oltre a loro, bisogna ovviamente considerare anche Angela Merkel e Cecilia Malmström, la commissaria europea al commercio della quale abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ma è sufficiente questo per dire che esiste un potere delle donne in Europa? E che cosa limita invece la loro presenza nella politica europea? Lo abbiamo chiesto ad Alice Ollino, dottoranda dell'Università di Torino ed esperta di tematiche di genere.
Beh, certamente la mancanza di attuazione da parte degli Stati membri delle politiche di uguaglianza promosse dall'Unione. Se è vero che il numero di documenti, direttive, iniziative promosse dall'Unione Europea per garantire gender equality può dirsi oggi sufficientemente ampio, è anche vero che molto spesso gli Stati membri si mostrano riluttanti o perlomeno pigri nell'adottare, nel dare attuazione a queste politiche. Sostenere e promuovere la gender equality non significa soltanto adottare misure legislative o positive and affirmative actions che possano in qualche modo rompere il cosiddetto glass ceiling e permettere alle donne di accedere anche alle stesse posizioni come i loro colleghi uomini. Ma significa anche aprire un grosso dibattito e in qualche modo mettere in discussione proprio le relazioni sociali, le relazioni di potere e gli stereotipi di genere che sussistono ancora oggi, che governano le relazioni sociali tra uomini e donne.
Oltre ad affrontare maggiori difficoltà a emergere per arrivare ai vertici delle istituzioni rispetto agli uomini, le donne che occupano posizioni di prestigio in Europa si trovano spesso a scontrarsi con ambienti fortemente maschilisti e misogini, in cui è facile trovarsi di fronte a casi di molestie sessuali.
Hoy el propio Parlamento tiene instrumentos para responder a este tipo de situaciones, pero es evidente que no están funcionando y por eso pedimos en la resolución que reforcemos con asesoramiento externo para evaluar de qué manera puede mejorar y resultar realmente útil a las víctimas.
Questa è Irache García Pérez, una delle portavoce dei socialisti democratici, mentre interviene su casi di molestie che, secondo alcuni giornali, si sarebbero verificati nel Parlamento europeo. E proprio il Parlamento, dice García Pérez, ha alcuni strumenti per rispondere a questo tipo di situazioni, ma è evidente che non stiano funzionando. Per questo i socialisti hanno chiesto che questi strumenti vengano rafforzati, con una consulenza esterna, che li possa migliorare e rendere davvero utili per le vittime.
Ai casi segnalati da García Pérez va aggiunta anche la denuncia della ministra degli esteri svedese Wallström di essere stata palpeggiata sotto il tavolo da un collega europeo di massimo livello, quindi molto probabilmente un altro ministro degli esteri di un paese europeo, durante una cena di lavoro del 2014. E poi ci sono anche state le rivelazioni di un'altra ministra svedese, molestata all'inizio della carriera da un giovane funzionario europeo.
A questa denuncia sono seguite anche delle risposte da parte dell'Unione Europea.
Questa è di nuovo Alice Ollino.
Possiamo ricordare l'intervento nel novembre del 2017 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, che ha rilanciato un comunicato nel quale sottolinea la necessità che tanto le istituzioni europee quanto gli Stati membri continuino a impegnarsi nella salvaguardia della dignità delle donne e nella lotta alla discriminazione di genere. D'altra parte ci sono due questioni che mi preme sottolineare. La prima il fatto che il movimento MeToo dovrebbe essere rivolto e dovrebbe avere come principale obiettivo lo smascheramento del sistema patriarcale e dei rapporti sociali che governano le relazioni tra uomini e donne, quindi anche all'interno dei luoghi di lavoro. E il secondo aspetto è la necessità che questo movimento MeToo, questa nuova ondata di femminismo, si caratterizzi come un'ondata di femminismo cosiddetto intersezionale, cioè che la discriminazione che una donna subisce nel luogo di lavoro venga considerata anche in relazione ad altri fattori, in quanto la violenza di genere molto spesso si interseca con altri tipi di discriminazioni, una discriminazione che coinvolge la razza, l'etnia, la classe sociale. E questo perché ovviamente alcuni donne all'interno delle istituzioni europee saranno certamente più vulnerabili rispetto ad altre.
Garcia Perez si sta anche battendo perché tutti e 28 gli Stati dell'Unione ratifichino la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Finora lo hanno fatto poco più della metà dei paesi, 15 su 28, tra i quali l'Italia che ha provveduto nel 2013. E poi c'è la questione della parità di genere e salariale. L'Unione Europea ha creato un'autorità ad hoc, l'EIGE, lo European Institute for Gender Equality, nato nel 2006 con sede a Vilnius, in Lituania. Attualmente è diretto dalla croata Virginia Langbach e impiega uno staff di sole 50 persone che si occupano a delineare le strategie e le raccomandazioni sui temi della parità di genere.
Ultimamente, a seguito di un'inchiesta di Politico Europe, l'agenzia europea è finita nell'occhio del ciclone a causa di diversi casi di molestie sessuali perpetrate proprio da membri dello staff nei confronti di giovani stagiste impiegate. Secondo la direttrice Langbach, vista la difficoltà a convincere i candidati a trasferirsi in Lituania, spesso vengono assunti uomini lituani che non sono esattamente esperti nella teoria femminista. E questi uomini sono soliti prendere di mira le giovani stagiste, costrette a subire palpeggiamenti, avance e commenti inappropriati. Secondo 14 persone dello staff intervistate da Politico, nonostante l'istituzione abbia adottato nel 2012 una politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie, i casi che si verificano vengono gestiti con estrema inefficienza. E vista la difficoltà dell'EIGE a intervenire, sono state più volte inoltrate denunce al mediatore europeo, sia da parte delle vittime che dei presunti responsabili delle molestie.
Scandali a parte, uno dei compiti dell'EIGE è pubblicare periodicamente un indicatore complesso che misura l'effettiva applicazione della parità di genere nell'Unione Europea. Ma di cosa si tratta?
Per capirci, se in media un uomo europeo può ottenere 100 negli ambiti del lavoro, dell'istruzione, della qualità del tempo, del potere, della salute e della sicurezza, una donna europea non va oltre 66,2. In leggero miglioramento rispetto al punteggio di 62 della prima rilevazione fatta nel 2005. L'ambito in cui le differenze di genere sono più ridotte è quello della salute, in cui le donne ottengono un punteggio di 87,4, dove invece sono più penalizzate è la sicurezza. A causa delle violenze subite si fermano infatti solo a 27,5.
Il paese che più si avvicina ad aver raggiunto l'uguaglianza di genere è la Svezia, con un punteggio di 82,6, mentre quelli in cui sussistono le differenze di genere più marcate è la Grecia, che ha preso soltanto 50. Le donne italiane sono sotto la media europea, a 62,1. Ma cosa sta facendo l'UE per ridurre le differenze di genere? Ancora Alice Ollino.
L'Unione Europea ha adottato e adotta a tuttora delle misure di carattere legislativo e delle misure di carattere non legislativo, degli strumenti di altra natura, quali ad esempio l'istituzione di fondazioni di ricerca che si occupino di promozione dell'uguaglianza di genere, uno fra i tanti l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, oppure la creazione di piattaforme che raccolgano i dati e monitorino l'attuazione di politiche di uguaglianza di genere da parte degli stati membri e la cosiddetta introduzione delle gender perspectives all'interno dei vari framework in cui l'Unione Europea va a lavorare delle varie tematiche che concernono l'Unione Europea. Così ad esempio nel contesto della European Migration Agenda l'Unione Europea ha adottato delle politiche di gender mainstreaming, la stessa cosa ha fatto ad esempio nell'ambito della pesca per incoraggiare la pesca soprattutto su piccola e media scala da parte delle donne. D'altra parte si ricordino anche tutti i piani di azione per la promozione del gender mainstreaming e delle politiche di attuazione di uguaglianza. Uno fra i tanti, per esempio, è il 2011-2020 European Pact for Gender Equality, che è un patto atto all'interno del quale vengono individuate tutte quelle misure di soft law e di policy che gli stati membri dovrebbero adottare in vista del raggiungimento dell'uguaglianza. E infine, un capitolo a parte merita certamente la questione della parità salariale. Occorre a questo riguardo ricordare sicuramente l'adozione della direttiva già nel 2006-54 che riguardava proprio l'uguaglianza delle opportunità e del pari trattamento di uomini e donne sul lavoro.
In chiusura vi aggiorniamo sulle elezioni che si sono tenute in Ungheria il 9 aprile e che sono state vinte da Fidesz, il partito di destra guidato dal primo ministro uscente Viktor Orban, con il 48% dei voti circa. Fidesz dovrebbe ottenere 133 seggi su 199 del Parlamento, una maggioranza molto ampia che gli potrebbe permettere di cambiare la Costituzione da solo. Con l'eccezione di Budapest, dove hanno vinto i partiti di opposizione, il partito di Orban si è imposto nella maggior parte dei collegi elettorali del paese. Le congratulazioni dei vertici bruxellesi sono state un po' fredde, come potete immaginare, ma sono arrivate. Per lo più proprio da esponenti, come Juncker e Tusk, che rappresentano la stessa famiglia politica di Orban, i popolari europei.
E proprio sul Partito Popolare Europeo chiudiamo con una notizia che per ora sembra poco importante, ma che però potrebbe avere sviluppi significativi. Il PPE si è infatti accordato sulle procedure per selezionare il proprio candidato alla presidenza della Commissione nelle elezioni del 2019. Lo Spitzenkandidat, il candidato pubblico alla presidenza, è stata una delle principali innovazioni delle ultime europee del 2014. Il PPE selezionerà il proprio candidato entro l'8 novembre. Nella prossima puntata, con cui chiuderemo questa stagione dello Stato dell'Unione, guarderemo alle prossime elezioni del 2019 per capire che cosa può succedere. Ci sentiamo sabato 5 maggio.
Hai ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una nuova produzione di Piano P realizzata con il contributo del Centro Einstein di Studi Internazionali. Il Centro Einstein ha sede a Torino e dal 1965 sviluppa e promuove il dibattito federalista in Europa e nel mondo, ispirandosi alla figura politica di Albert Einstein. Scopri di più sul sito www.centroeinstein.it e sulla pagina Facebook Centro Einstein di Studi Internazionali. Per informazioni scrivi a info@centroeinstein.it. Editing e produzione di questa puntata sono di Carlo Annese. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle fa solo piacere.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.